Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, siamo a questo nostro ultimo appuntamento in cui ci ritroviamo intorno ad un tavolo, ad una mensa per leggere insieme questi scritti, queste verità divine che non soltanto deliziano il nostro cuore, ma cambiano il nostro cuore nella misura in cui li facciamo nostri. E quello che vogliono operare è un trapianto cardiaco, se vogliamo dire così, ma dentro questo nostro cuore sono presenti tante cose che lo tengono attaccato, che non vogliono che si distacchi, che ceda il posto ad un altro cuore. Ed ecco il lavoro continuo che giorno dopo giorno dobbiamo fare, questa vita continua, questi atti continui, questa vita compiuta. E abbiamo detto, insomma, che tutto deve essere vissuto con molta semplicità, senza ansia, senza particolari stratagemmi o cose di questo genere. Però a conclusione di queste nostre letture e riflessioni comuni, vorrei che fosse chiaro un punto, che è il punto di partenza, non delle nostre conversazioni, ma il punto di partenza di tutta l'opera divina. Il punto di partenza è questo, che Dio ha messo in campo, ha fatto uscire tutto se stesso, tutta la verità del suo interno, della sua volontà divina, perché tutto debba ritornare a sé, perché è intollerabile ormai che ciò che è uscito da Dio in maniera così bella, così pura, così santa, creata ad immagine e perfetta somiglianza del Verbo creato, perché Dio prima ha voluto far uscire, non cronologicamente, ma nella sua volontà il Verbo, e a immagine del Verbo ha creato tutti quanti noi, questo lo dice anche San Paolo. È soltanto che quando ci guarda ci vede così diversi da Gesù, così diversi dal Verbo. Ecco, quando Dio passeggiava nell'Eden e guardava le sue creature, era felice, perché vedeva nelle creature ritornarsi la gloria, l'onore, l'amore che lui aveva fatto uscire da sé, e quindi trovava il contraccambio, trovava lo scambio tra la creatura e se stesso. Ma adesso siamo arrivati ad un punto tale che è giunto il momento in cui il Signore vuole che tutte le cose gli ritornino ad onore e gloria sua. Non basta più che il Signore si accontenti di aver messo qualche cerotto, di aver risolto quantomeno il problema grave, sostanziale del peccato, della morte e dell'inferno. Adesso non è questione soltanto di salvarsi, adesso è questione che dobbiamo tutti essere gioia di Dio, gloria di Dio, onore di Dio, prendere Dio in noi e dare Dio a se stesso, in modo tale che tutto questo circolo d'amore che parte da Dio, passi da noi, non trovi nessun inceppamento, ma ritorni a Dio e abbracci tutto, e niente possa rimanere fuori da questo continuo circolo di amore, di onore, di gloria. Allora, in questo contesto, che è l'aspetto sostanziale, quando noi diciamo venga il tuo regno, venga il regno dove la tua volontà si fa, si vive come in cielo così in terra, diciamo questo. In questo contesto si pone adesso una questione, una domanda che Luisa pone a Gesù, e la troviamo nel volume 23, nel giorno del 20 ottobre del 1927, che ora vi leggo, e leggiamo insieme soprattutto poi quella che è stata la risposta di Gesù. Seguo ciò che sta scritto di sopra, onde pensavo tra me: il mio amato Gesù dice che allora sarà completa la gloria sua da parte della creazione, la gloria di tutti i beati, quando sarà conosciuta la sua divina volontà in terra e formato il regno di essa. ed i figli di questo regno prenderanno il posto nella celeste patria, riservato solo per loro. Ma io pensavo, ecco Luisa, che si pone lei stessa le domande. Bello quando anche voi, tutti noi, insomma, ci poniamo queste domande. Perché queste domande, nel momento in cui ce le poniamo, non portino in se stesse la risposta. Perché se noi facciamo una domanda di cui già sappiamo la risposta, non è in realtà una domanda, perché parte già da una premessa che è già la definizione della questione. Invece no, porsi la domanda significa porsi in un atteggiamento umile di chi cerca la verità, cercatori di Dio, cercatori di verità. Questo è quello che il Signore cerca dentro di noi. Alla fine di questo ritiro ci resti quantomeno il desiderio di entrare, conoscere, cercare sempre di più tutto questo. Piuttosto che dire, ah va bene, tutto per scontato, già so tutto e così via. Ecco allora la questione di Luisa. Io pensavo dentro di me, in cielo c'è la sovrana regina, c'è la Madonna, che ebbe tutta la pienezza della vita della volontà divina, che nessuno credo potrà raggiungerla. Perché dunque non è completa la gloria di Dio da parte della creazione? Cioè, se nella Madonna Dio ha riversato tutto, e nella Madonna Dio trova tutto, quindi basta, cioè, finito lì. E tanti altri dubbi, pensieri che mi venivano, che non è necessario dirli su carta. Dico solo questo, che mi ha detto Gesù: figlia mia, sei troppo piccina e misuri con la tua piccolezza la grandezza interminabile e la mia sapienza inarrivabile. Quando noi parliamo di umiltà, umiltà, questi scritti vanno accolti, letti con profonda umiltà. Sostanzialmente significa questo che dice Gesù: incominciare quantomeno a disporsi, a renderci conto che noi nei confronti di Dio, della sua immensità, della sua volontà, siamo meno che niente. Anche se lui vuole elevarci, vuole divinizzarci, fare di noi degli dèi, ma siamo piccoli. Ecco perché il Signore dice: figlia mia, tu sei troppo piccina. Eppure era un'anima che aveva fatto già il suo bel cammino in queste verità. Dice Gesù: la creatura, per quanto santa fosse, come fu la mia diletta madre, che adonta che possiede tutta la pienezza e la totalità di tutti i beni del suo creatore e il regno della mia volontà divina, ebbe in lei il suo pieno dominio, con tutto ciò non potette esaurire tutta l'immensità dei beni dell'essere divino. La Madonna contenette la pienezza della vita nella divina volontà, ma l'immensità di tutti i beni è un flusso continuo, continuo. Tant'è che dice Gesù: la mia mamma si riempì fino all'orlo, traboccò fuori fino a formare mari intorno a sé, ma restringere in sé, abbracciare tutto ciò che contiene l'ente supremo, le fu impossibile. Neppure la mia umanità da sola, da sé sola, poté racchiudere tutta l'immensità della luce creatrice. Gesù è vero Dio, vero uomo, contiene la pienezza della divinità, ma l'immensità della luce creatrice, capite come anche la stessa umanità di Gesù è comunque in se stessa limitata come umanità. Ero tutto riempito dentro e fuori di me, ma oh quanto ne rimaneva fuori di me, che al cerchio della mia umanità non teneva grandezza equivalente dove racchiudere una luce sì interminabile. Questo è perché le potenze create, cioè le cose di questo mondo, di qualunque genere fossero, non possono esaurire la potenza increata, né abbracciarla e restringerla in loro. L'altezza della regina del cielo e la mia stessa umanità si trovò col suo creatore nelle condizioni in cui puoi trovarti tu se ti esponi ai raggi del sole. Ecco, ritorniamo a questo esempio molto frequente all'interno degli scritti, che non è soltanto il paragone sole naturale, sole divino, il sole del fiat divino, ma proprio come lavora il sole naturale e gli effetti che produce nella creatura in una maniera analoga, analogica, è essa stessa analogia del fiat divino e come il fiat divino agisce e opera nella creatura. Quindi ascoltiamo adesso questo esempio che è chiarissimo. È come la creatura che si espone ai raggi del sole. Puoi trovarti sotto l'impero della sua luce, esserne investita, sentire tutta l'intensità del suo calore nel momento in cui ci mettiamo al sole, no? Ma poter restringere in te e sopra di te tutta la sua luce e calore ti riuscirà impossibile. Tutta la luce e il calore che ha emanato da secoli, quello che sta emanando su tutta la terra, quello che emanerà ancora, no? È impossibile. Adonta di ciò, non puoi dire che la vita della luce, del sole e del suo calore non è in te, è fuori di te. Cioè, comunque è in te, perché tu la ricevi. Ora tu devi sapere che il nostro essere divino, la nostra volontà creatrice, possiede il suo modo incessante e sempre nuovo. Entrare anche in questi concetti non è facile. L'eterna novità di un atto solo, di un atto unico. Nuovo nelle gioie, nuovo nelle felicità, nuovo nella bellezza, nuovo nel lavorio che la nostra sapienza mette fuori nella formazione delle anime. Ogni anima che è un atto di divina volontà è un'anima diversa, quindi nuova, rispetto a tutte le altre anime. Non c'è un'anima e un corpo anche uguale all'altro. Nuovo nella santità che imprime. Attenti a tutto questo, perché quando nel momento in cui si parla, no, la santità delle santità, una santità mai conosciuta sarà quella nella divina volontà, ma questo non significa uniformità, uguaglianza. Nella sostanza c'è uguaglianza, perché è una santità tutta di cielo, divina, perché animata, mossa dalla divina volontà. Ma la santità è sempre nuova, è sempre, come dire, originale, sempre variegata, perché l'atto unico di Dio, l'atto della divina volontà è sempre nuovo, continuo. Per cui non ci dobbiamo amalgamare, uniformare, di questo ne abbiamo anche un pochettino accennato nei giorni scorsi, stare lì sempre a vedere, ma tu che fai, che preghiere dici, che devozioni fai, fai qualche penitenza, che fai, perché lo devo fare io, perché non voglio essere indietro, voglio essere uguale a te, ma questo è... sa molto di una santità che certamente ha prodotto tanti santi, ha fatto tante belle generazioni di santi, la santità dell'imitazione, ma qua bisogna lasciarsi andare all'eterna novità che la divina volontà vuole creare in ciascuno. Quindi nuovo nella santità che imprime, nuovo nell'amore che infonde. Quindi se possiede quest'atto nuovo continuato, tiene virtù di far sempre cose nuove. E se tutta bella, pura, santa fu fatta la mamma regina, ciò non esclude che possiamo fare altre cose nuove, belle, degne delle opere nostre. Capite? Dice, contempliamo la maestà, la santità, la purezza della Madonna. Bene, ma io voglio creare altri capolavori, meraviglie, stupendi. Dice sì, non ci saranno più creature che nasceranno senza il peccato originale, che saranno tutte contaminate. Ecco perché il Signore ha chiamato Luisa. Ha chiamato Luisa per essere la prima che comunque è passato attraverso la colpa, ma la prima di una santità tutta e continuamente nuova. Molto più che nella creazione, come il nostro fiat divino uscì in campo nel creare tutte le cose, uscì anche in campo tutti gli atti nuovi con cui doveva formare le creature, le rarità di bellezza che doveva comunicare e la santità che doveva imprimere in chi avrebbe vissuto nel nostro volere divino. E siccome esso non ebbe vita nelle creature né il suo regno, lo ebbe solo nella sovrana del cielo. Perché solo la sovrana del cielo, la Madonna, ha lasciato campo libero alla volontà divina. Piuttosto morire che conoscere la volontà umana, che conoscere la potenza della mia anima, nel senso del mio io dominante. No, Dio dominante in me. Questa era la vita di Maria. E perciò fece il primo prodigio e miracolo che stupì il cielo e la terra. La Vergine Santa. Onde aspetta le altre creature che devono tenere la sua vita e formare altri suoi regni dove regnare, per formare col nostro atto nuovo altre rarità di bellezza e di grazia. Vogliamo dire altre Maria, altri Gesù, ancora. Onde, come la mia divina volontà aspetta con ansia questo suo campo d'azione, cioè che qualcuno mi dica: Signore, la terra del mio cuore, della mia anima, del mio corpo, dei miei atti, della mia vita, è tua, te ne faccio la consegna, mi getto dentro di te perché tu semini, pianti, irrighi, coltivi. Aspetti soltanto che io non opponga resistenza, che dica continuamente il mio sì, il mio fiat, il mio eccomi a te. Onde, come la mia volontà aspetta con ansia questo suo campo d'azione di mettere un'esclamativa, oh come la mia divina volontà aspetta con ansia questo suo campo d'azione di mettere fuori questi atti nuovi. Essa è come un artefice che sa fare le centinaia e migliaia di statue, una diversa dall'altra. Sa imprimere in esse una finezza e rarità di bellezza, di atteggiamenti, di forme, ma una non può dire che è come l'altra. Non sa fare ripetizioni, ma sempre statue nuove e belle. Ma non le vien dato di mettere fuori la sua arte. Sono cose veramente da capogiro. Qui in questa zona ci sono tre capolavori d'arte, che sono i crocifissi di Foggia, di Lucera appunto e di Troia, che sono stati tutti e tre realizzati dallo stesso scultore all'inizio del Settecento. Ma sono tutti e tre diversi, ma tutti e tre stupendi. Tutte e tre con delle particolarità, ma tutte e tre che ti spingono alla preghiera, all'adorazione. E sono usciti però tutti dalla stessa mano, e hanno avuto tutti una stessa arte come origine, ma poi i capolavori sono tre diversi, originali, e puoi dire che uno è più bello dell'altro. Sì, uno più bello dell'altro per te, per i tuoi gusti, no? Chi dice quello più bello, quello di Foggia, che Don Giovanni dice che quello di Troia, io voto per quello di Lucera, che vuole. Non è questo il punto è che sono tutti e tre rarità di bellezza, e questo è quello che il Signore vuole creare nel suo regno, infinite rarità di bellezza per quanti sono i suoi figli. Qual dolore non sarebbe per un artefice simile la sua inoperosità? Tale è la mia divina volontà, e perciò aspetta il suo regno in mezzo alle creature per formare rarità di bellezze divine in esse non mai viste, santità non mai sentite, novità non mai toccate. Il dolore della divina volontà più grande e sentirsi con le mani legate, sentirsi impotente, incapace, non perché non è capace, la divina volontà può tutto, ma non può se la creatura non glielo permette, perché la divina volontà ha creato la creatura umana intelligente e libera. Quindi senza il nostro sì, Dio non può agire in noi, E questo è il dolore, un dolore sordo, intenso, interno. Ma quale gioia noi potremmo dire per Dio quando vede che un'anima, magari anche dopo un semplice ritiro come questo, tornando a casa dice: non ho capito niente, non ho fatto niente, ho pensato soltanto a distrarmi, però una cosa ho capito, da adesso in poi cerco solo la volontà di Dio, voglio solo la volontà di Dio, la voglio conoscere, la voglio amare, la voglio chiamare, la voglio... Ah, va bene, allora, il ritiro ha prodotto bei risultati. Se è questo, va benissimo, dobbiamo dire gloria a Dio, anche solo per questo. E continua Gesù, vado avanti velocemente, il brano è molto lungo, vorrei arrivare alla fine. Non basta alla sua potenza che tutto può, sta parlando della divina volontà. C'è qualche cosa che Dio non possa? Tutto è possibile a Dio, nulla è impossibile a Dio. Però non basta la sua potenza che tutto può. Non basta la sua immensità che tutto abbraccia, al suo amore che mai esaurisce, di aver formato con le sue arti divini la gran signora, la regina del cielo e della terra. Non si accontenta quindi di aver trovato una sola anima che gli ha detto: Signore, queste sono le chiavi della mia anima, della mia vita, dei miei atti, di tutto me stesso, di tutta la mia persona, te la do a te, te ne faccio la consegna, agisci tu, disponi tu, fai tutto tu. No, non basta questo, non si accontenta. Vuol formare anche il seguito di lei, in cui vuol vivere solo col mio fiat e regnare per formare altre opere degne di esse. Di esso. Come può dunque essere completa la nostra gloria da parte della creazione e completa nel cielo la gloria, la felicità dell'umana famiglia, se il nostro lavoro non è compiuto nella creazione? Ci stanno da fare le statue più belle, le opere più importanti. Lo scopo perché fu creata la creazione non è realizzato né compiuto. E ad un lavoro basta che manca un punto, un piccolo fiorellino, una foglia, una sfumatura, che non può avere tutto il suo valore e riscuotere la gloria completa che formò il lavoro. Cioè, sta dicendo che il Signore non può tollerare che tutto ciò che ha messo fuori di sé, che tutta la creazione, tutti i suoi figli, possano non ritornare tutti verso di Lui, trasfigurati realmente a sua immagine e somiglianza, come Maria. Ecco perché il lavoro da fare è tanto, e lo diciamo oggi nella giornata missionaria mondiale, in cui il Signore ce lo ripete, abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, la messa è molta, ma gli operai sono pochi, e gli operai saranno sempre pochi, perché se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode. Cioè, se non crediamo che è Dio che deve costruire tutto, ha bisogno anche di noi, ha bisogno dei nostri atti, perché l'avanzata della divina volontà penetri nelle anime, ad incominciare dalla nostra e quindi su tutte le altre, ma è opera divina. La trasformazione, la trasfigurazione del mondo, il tempo di pace, di grazia, il tempo del regno della divina volontà è opera divina. Quindi dobbiamo crederlo questo. Se invece riduciamo l'azione evangelizzatrice, ma adesso noi dobbiamo chiamare l'azione trasfiguratrice delle anime che vivono nella divina volontà, però diciamo l'azione evangelizzatrice della Chiesa, ad una sfera orizzontale, ad una sfera sociale. E quindi, come dire, servono operai perché quanti più siamo, servono le forze, le zappe, sì, come dire, servono gli operai, no? Ma gli operai possono essere anche tanti, ma se gli operai non crescono nella visione verticale, cioè se dimentichiamo colui che è all'origine di ogni bene, colui che può veramente cambiare i cuori, convertire le anime, se dobbiamo pensare proprio alle cose essenziali, cioè, se non è il Signore che cambia i cuori, io che cosa posso fare? Ecco perché, se vogliamo restare adesso alla missione del sacerdote, ma ripeto ancora una volta, di ogni cristiano, cioè il nostro primo compito è quello di dire al costruttore: scendi, vieni, vieni tu ad operare tu. Non che io mi alzo la mattina, faccio le preghierine perché mi devo mettere a posto la coscienza e poi mi metto da fare perché adesso sono io il protagonista di tutto, devo vedere, faccio io, opererò io, compirò cose grandi. Ma tu che cosa puoi fare? Non puoi fare niente. Ma la cosa bella è che adesso, anche attraverso un operato quotidiano, non necessariamente improntato ad un'azione evangelizzatrice, non è che dobbiamo diventare tutti preti e suore, insomma, no. Negli atti quotidiani tu puoi evangelizzare. Come? Ma io lavoro da solo, la mattina alla sera. Tu, connettendoti costantemente al cielo, in tutto il tuo operato, tu fai scendere il cielo sulle anime che non conosci, tu accendi questi soli divini che sono i tuoi atti. Il mondo viene veramente evangelizzato, viene raggiunto dalla luce di Dio. Allora, ecco, sottolineare, ho voluto sottolineare la questione della dimensione verticale, verticale. L'altro giorno che stavo appunto a Međugorje con questo vescovo che guidava il pellegrinaggio, vi ripeto, ero rimasto impressionato, no? Quando lui fece una meditazione sulla salita della montagna del Križevac per la Via Crucis, lui ha detto questo, dice: guardiamo la croce del Signore, guardiamo la croce. E dice: il legno orizzontale è più piccolo di quello verticale, è più corto di quello verticale. Beh, lo lascio anche a voi questa riflessione del vescovo, molto bella. Bene, carissimi, allora andiamo avanti, come ecco il Signore nel suo capolavoro non può tollerare che nemmeno manchi una fogliolina, una cosina, no? Come in un quadro, tu dici: sì, ma guarda che c'è un millimetro quadrato che non lo hai dipinto. Oh no, devo dipingere anche quello, perché se non dipingo quello è tutto il quadro che non è completo, quindi è tutto il quadro che non può dire che è tutto gloria di Dio, perché manca proprio quel punto lì, magari il naso della figura principale, capite, no? Quindi tutto gli deve ritornare. Molto più, dice Gesù, che nel lavoro della nostra creazione non è un punto che manca, ma le cose più importanti, le nostre svariate immagini divine, di bellezza, di santità, di perfetta nostra somiglianza. Cioè, siamo noi che manchiamo all'appello. E come la nostra volontà incominciò l'opera della creazione con tanta sontuosità di bellezze, d'ordine, d'armonia, di magnificenza, tanto nel formare la macchina di tutto l'universo quanto nel creare l'uomo, così è giusto, per decoro, per gloria ed onore dell'opera nostra, che sia compiuta con più sontuosità e diversità di rare bellezze, tutte degne dell'atto incessante e nuovo che possiede la mia divina volontà. Chi vivrà nel regno di essa staranno sotto la forza d'un atto nuovo, d'una forza irresistibile continuata, sicché si sentiranno investiti di un atto nuovo di santità, di smagliante bellezza, di luce fulginissima. E mentre possederanno questo, un altro nuovo ne arriva, e poi un altro ancora, senza mai cessare. Sorpresi loro stessi diranno: come è santo, bello, ricco, forte, felice il nostro Fiat tre volte santo, che mai esaurisce. tiene sempre santità da darci, bellezze per sempre più abbellirci, nuove fortezze per farci più forti, nuove felicità, in modo che quella di prima non è simile alla seconda, né alla terza, né a tutte le altre che ci darà. Ecco, che ci resti chiaro nel cuore quantomeno la lontana idea ombrosa di che cosa possa essere la luce e la santità della divina volontà. Infinite ricchezze, infinite svarietà di bellezze, di rarità di santità che vuole infondere nelle anime. Onde queste creature fortunate saranno il vero trionfo del fiat divino, l'ornamento più bello di tutta la creazione, i soli più fulgidi che con la loro luce copriranno il vuoto di quelli che non hanno vissuto nel regno di esso. Cioè la santità di queste anime sarà talmente grande che loro dovranno dare a Dio anche la gloria di coloro che non hanno dato la gloria a Dio, di coloro che nelle precedenti generazioni non hanno vissuto nella volontà di Dio, persino delle stesse anime dannate, di tutta la creazione, perché Dio non possa mai dirsi defraudato, rubato da qualcuno. Quindi, Signore, io prendo da questi tesori infiniti che sono nella Tua divina volontà, poiché Tu mi hai dato accesso libero in questo mare immenso di santità e di ricchezze, prendo tutto ciò di cui io posso darti e far mio per i miei fratelli. E quindi se i miei fratelli ti hanno defraudato, il ringraziamento continuo, prendo da te questa grazia incessante, questa gratitudine incessante, prendo da te queste adorazioni eterne, prendo da te questo amore infinito, perché io ti voglio dare amore infinito per quante infinite possono essere state i disamori e le colpe delle creature. Operazioni tutte interiori che l'anima piano piano imparerà a fare. Ora, e siamo verso la fine, ora la mia inseparabile mamma, che possiede come vita propria quest'atto nuovo continuato comunicatole dalla mia divina volontà perché fece vita in essa, è il primo solo e fulgidissimo che formò il mio volere operante in lei, che occupa il primo posto di regina ed allieta tutta la corte celeste, facendovi riflettere in tutti i beati la sua luce, le sue gioie e la sua bellezza. Ma lei sa che non esaurì tutti gli atti nuovi e incessanti che la mia volontà divina ha stabilito di dare alle creature, perché essa, la mia divina volontà, è inesauribile ed oh quanti ne tiene! Ed aspetta che ne siano formati altri soli da questo suo atto nuovo di nuove bellezze e di rara beltà. E come vera madre vuole circondarsi di tutti questi soli affinché si riflettano e si felicitino a vicenda e tutta la corte celeste riceva non solo i suoi, ma i riflessi di tutti questi soli come compimento a tutto, a tutti della gloria dell'opera della creazione del suo creatore. Come dire, vogliamo fare felice la mamma celeste? Questa è la via di perfetta immersione nella stessa santità di Maria, tanto da diventare soli come Maria, e questi soli dei figli del divin volere si rifletteranno a vicenda, saranno la gioia degli uni degli altri e aiuteranno il sole della Vergine Maria a irradiare e illuminare tutti i beati del cielo e le creature che sono sulla terra. Questa è giornata missionaria, carissimi, questa, vissuta così. Essa, come regina, aspetta con tanto amore le proprietà della mia volontà nelle creature, che sono come sue, che ebbe il principio di formare in essa il regno della mia volontà divina. Supponi che nella volta dei cieli, invece di un sole, venissero formati altri soli, nuovi nella bellezza e nella luce. Non comparirebbe più bella, più ornata la volta del cielo? Certo che sì. Ed i soli, come luce, non si rifletterebbero a vicenda e tutti gli abitatori della terra non riceverebbero i riflessi, i beni di tutti questi soli? Certo che sì. Così sarà nel cielo, molto più che chi ha posseduto in terra il regno del Fiat Supremo, avranno beni comuni interminabili, perché una è la volontà che li ha dominati. Non lo so, forse per alcuni è più facile lasciarsi sorprendere dal pensiero che la santità, la volontà che ha animato la Madonna, vuole essere la santità e la volontà che anima me, te, perché forse la Madonna la sentiamo più vicina, più come noi. Va bene, ma la santità e la volontà che ha animato la Madonna è la stessa santità, volontà di Dio. E l'ultima frase è questa: ecco perciò. Ecco, poiché è la risposta finale, dopo tutta l'ampia spiegazione, alla domanda iniziale di Luisa. Ecco perciò che adonta che nel cielo c'è la sovrana imperatrice che possiede la pienezza della vita del mio voler divino. Da parte della creazione la nostra gloria non è completa, perché primo la nostra volontà non è conosciuta in mezzo alle creature, e quindi né amata né sospirata. Secondo, non essendo conosciuta, essa non può dare ciò che ha stabilito di dare, e quindi non può formare le tante rarità di opere che sa fare e può fare, mentre ad opera compita si canta vittoria e gloria. Quindi Gesù, è chiaro quello che dice, no? Dice, non possiamo dire che la creazione possa dare a Dio tutta la gloria che dovrebbe dargli. Uno, perché la volontà mia sulla terra non è conosciuta. E se tu una cosa non la conosci, non la ami. Quante volte abbiamo detto l'importanza di accostare queste conoscenze? Perché soltanto se tu conosci puoi amare, e soltanto se ami tu puoi sospirare, dice Gesù, perché tu ami, allora stai lì a penare, perché l'amore per natura chiede di avere l'oggetto amato, di possedere l'oggetto amato, perché l'amore significa darsi, ma significa anche prendersi, prendere, quindi perché possiamo essere una cosa sola, nel matrimonio, che ormai non si sa più che cosa è il matrimonio, come se fosse un'invenzione dei cristiani, quando il matrimonio, insomma, è dall'inizio della creazione. Il matrimonio è indissolubile, non perché all'improvviso qualcuno ha messo la regoletta che è indissolubile, ma perché l'amore in se stesso è indissolubile, se è amore vero. Perché l'amore, nel momento in cui io mi dono e ti accetto, quell'amore crea un vincolo tale di possesso santo, di possesso non di schiavitù, di possesso di appartenenza reciproca, io in te, tu in me. Questo è il matrimonio, che è un'immagine sbiadita, se vogliamo dire così, un'analogia di quella che è la vita nella divina volontà. Che succede con una persona? Vedo una ragazza, la conosco, mi piace, mi interessa, poi incomincia a nascere dentro di me il desiderio di frequentarla, scocca l'amore, e l'amore poi mi fa languire, la desidero, tutte cose che adesso non esistono più, no? Perché insomma, tutto questo processo che io vi sto dicendo in 30 secondi, no? È una cosa che avviene gradualmente, ci sono i suoi tempi, le tue cose, no? La desidero, l'attendo, e questo diventa la molla per dire sì, io con lei voglio vivere tutta la mia vita, voglio donarmi a lei, allora devo compiere questo passo, che è un passo anche di una parola che adesso non viene molto capita, insomma, è considerata più una parolaccia, insomma, un passo giuridico, perché il matrimonio, prima di essere un sacramento, è un fatto giuridico, dove per giuridicità non significa la legge, gli avvocati, i tribunali, queste cose qua, significa di giustizia. Il matrimonio è un atto di giustizia, cioè un atto in cui c'è un diritto che viene consegnato ad un altro e l'altro lo consegna a me, c'è uno scambio di diritti. E quindi per giustizia, siccome tu sei mio e io sono tuo, noi per giustizia siamo chiamati a restare indissolubilmente uniti, perché tra di noi si crea un vincolo, un legame indissolubile, per natura delle cose, non perché qualcuno ha messo la legge. Così è per la divina volontà. Quindi non ci potrà essere questo ritorno di gloria, perché uno, la divina volontà non è conosciuta, io ve la sto facendo conoscere, dice Gesù. Attraverso questi scritti, tu la conosci, il Signore ti sorprende se ti vuoi lasciar sorprendere, se ti disponi a lasciarti sorprendere, no? Perché se ti accosti già con sospetto, con freddezza, con distrazione o con doverosità, beh, fammi leggere questa cosa perché ho fatto la promessa che devo leggere un brano al giorno, cioè, no, non si accostano così gli scritti, no? Con desiderio, con umiltà, con... Allora, non puoi non restare sorpreso, folgorato, innamorato di questa divina verità, della divina volontà in se stessa. Ecco, allora conosci, ti innamori, ami, langui, perché è il Signore che ti fa languire, perché lo stare lì a spasimare che lo vuoi questo dono, Signore dammelo, perché non me lo dai, lo desidero, lo cerco, fallo venire sulla terra, dallo a tutti, cambia la faccia della terra, venga il tuo... È questo che allarga il cuore, dispone le stanze, perché nel momento in cui il re vorrà venire a regnare in mezzo a noi, potrà trovare le stanze adeguate e non qualcun altro dentro. E altrimenti che fa? Quindi, primo questo. E secondo, perché non essendo conosciuta, essa non può dare ciò che ha stabilito di dare, quindi non può formare le tante rarità di opere e di bellezza e di santità, perché tu conosci, ami e amando puoi ottenere, puoi possedere. Ma tutti questi doni il Signore non li può fare a chi non ama. Ecco perché quando noi compiamo i giri, questo incessante ti amo, metto il mio ti amo. Luisa prima, insomma, girava atto per atto della divina volontà, no? Ti amo nell'aria, ti amo nella luce. Poi, insomma, allargava i suoi orizzonti. Però quel ti amo faceva sì che lei prendesse quell'atto di divina volontà in se stesso e in lei avvenisse questa trasmutazione in nobiltà, in santità divina. Bene, carissimi, mi fermo qua perché mi sembra che da programma adesso sia previsto un momento di condivisione che non vuole essere, come dire, raccontare le cose nostre, raccontare episodi e fatti, no? Ma un condividerci questi tesori, queste grazie, queste luci che abbiamo ricevuto e che sicuramente potranno essere di arricchimento vicendevole. Poi alle 11:30 abbiamo la Santa Messa. Siano lodati Gesù e Maria. Amen.